continue to bumping out in my Walkman. Now downtown bound to the asphalt terrain. My pocket's kinda low, so my Adidas strained. But the aura energy's so close with intensity. Hawking, hunts and hats and headphones. E buongiorno a tutti e tutte di nuovo sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa. Io, professor Volpi, mi risparmio l'elenco di tutte le sue pubblicazioni e cito semplicemente l'ultima, che è I padroni del mondo, come i fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia. Il professor Volpi è stato così gentile non solo da intervenire oggi qui con noi sulle frequenze di Radio Blackout, ma sarà anche ospite del festival Altri Mondi, Altri Modi, che si terrà al centro sociale a Scatasuna da giovedì 9 aprile, se non sbaglio, fino a domenica 13. E, professore, io appunto il dibattito al quale lei è stato invitato si terrà alle ore 16 di sabato 12 aprile dal titolo Scenari della guerra globale. Ecco, si potrebbe pensare che finanza e i suoi ultimi studi su come questa sta in qualche modo distruggendo mercato e democrazia non abbia una stretta correlazione con la dimensione bellica, e invece vorrei partire con lei proprio da questo: se come lei crede che quello che è uno scenario bellico che era già in essere quando lei ha scritto questo libro e che sicuramente ha vissuto anche di svolte determinanti, direi su tutte le elezioni di Donald Trump, come in qualche modo finanza e guerra e le crisi che creano a mercato e democrazia si intersecano?
Intanto direi che proprio gli ultimi eventi e le posizioni che ha assunto l'Unione Europea, la Commissione Europea, siano forse la dimostrazione più evidente di quanto il legame fra finanza e guerra sia particolarmente stretto, e provo ad argomentare meglio questo tipo di affermazione. Cioè, è abbastanza evidente che noi abbiamo vissuto nel corso degli ultimi 4-5 anni una fortissima crescita dei mercati finanziari, con una valutazione dei titoli che sono quotati nelle borse americane, a cominciare dal listino Standard & Poor's, che si sono gonfiati oltre ogni misura, le società come Apple che sono arrivate a valere oltre i 3.000 miliardi, e quindi uno Standard & Poor's complessivamente superiore ai 50.000 miliardi di dollari, con un chiaro disancoraggio rispetto all'andamento dell'economia reale, perché poi i fondamentali economici di queste realtà, anche delle stesse big tech, Google, Microsoft, è molto più contenuta rispetto a quei valori borsistici. Una gigantesca bolla che ha alimentato il capitalismo finanziario americano e non solo nel corso degli ultimi anni. Quella bolla finanziaria è stata indubbiamente scossa dall'avvento alla presidenza degli Stati Uniti da Donald Trump, che non è un personaggio, se così si può dire, coerente con il gruppo dirigente, i grandi fondi come BlackRock, Vanguard, State Street, che hanno guidato questa bolla e che erano decisamente più vicini ai democratici, a Kamala Harris, di quanto non lo fosse la Trump. Questo dato ha destabilizzato in parte il mercato. Trump ha cominciato a fare dichiarazioni sulle criptovalute, ha cominciato a sostenere l'esigenza di un abbassamento dei tassi di interesse, ha messo nei posti chiave dell'economia americana uomini certamente non vicini al monopolio finanziario, appunto delle cosiddette Big Three, e questo ha determinato già una forte tensione sul mercato finanziario. A questo si è aggiunto il sempre più evidente peso che la Cina ha nell'ambito di alcuni settori, pensiamo a quello dell'intelligenza artificiale, della tecnologia, e quindi anche questa comparsa così massiccia, si pensi alla vicenda di DeepSeek, ha minacciato questa grande bolla che era costruita fondamentalmente da questi fondi americani intorno alle società tecnologiche, e questa bolla ha cominciato a sconfiarsi. Insomma, i sintomi ormai sono abbastanza evidenti da diversi mesi. E allora, semplificando molto i termini della questione, che cosa è successo? È successo che questa enorme enfasi, questa enorme insistenza che è maturata in Europa nelle dichiarazioni della Presidente della Commissione von der Leyen, dicendo siamo in guerra, dobbiamo difenderci da un nemico che sta per invadere i confini dei paesi europei, con una solerzia tanto appunto da chiamare il programma di risposta Readiness 2030, cioè siamo in una guerra colossale e quindi dobbiamo riarmarci. Ma quindi dobbiamo riarmarci ha voluto dire mettiamo o prospettiamo l'ipotesi di mettere qualcosa come 800 miliardi euro verso le spese per il riarmo, a cui aggiungere l'azione della Banca Europea degli Investimenti, a cui aggiungere il bazooka del governo Merz, che addirittura ha rimosso il vincolo in Costituzione per poter alimentare l'indebitamento in direzione in primis della spesa militare, e questo ha fatto sì che i titoli finanziari delle società, 15-20 titoli particolarmente rilevanti delle società che si occupano di produzione di armi, da Rheinmetall a Leonardo a Airbus, questo tipo di soggetti, abbiano avuto una crescita del loro valore borsistico, in alcuni casi in pochissimi mesi, in due mesi del 100%, e sono diventati oggetto di tutti gli strumenti della cosiddetta finanza artificiale, della finanza dell'ingegneria finanziaria, e quindi sono diventati una sorta di bolla finanziaria che si sta rapidamente costruendo sulla paura e sulla necessità del riarmo per fronteggiare il rischio di un conflitto o per ulteriormente accentuare il conflitto in Ucraina. E dentro questa paura, questa legittimazione che emerge da tutti i documenti della Commissione Europea, che emerge dalla procedura d'urgenza con cui è stato approvato Realm Europe, dentro questa paura costruire appunto una nuova bolla finanziaria che sia in grado, attraverso gli armamenti, di tenere in piedi quel capitalismo finanziario che sta scontando sul versante americano le difficoltà di cui si parlava prima, e sta scontando sul piano produttivo globale la presenza della Cina e dei paesi dei BRICS. Quindi è evidente che l'appello al riarmo abbia in questo momento un chiaro valore, prima di tutto finanziario, per giustificare e alimentare una forte crescita di questi titoli, che sono ovviamente gestiti da quegli stessi grandi fondi, BlackRock, Vanguard e State Street, che hanno cavalcato l'onda della Big Tech e che in questo momento è un'onda che, anche per l'effetto del trumpismo, come si diceva, rischia, allora tanto più con la politica dei dazi, rischia di rapidamente sgonfiarsi. Quindi il legame da questo punto di vista tra l'appello costante alla necessità del conflitto, l'alimentazione del conflitto, e la necessità di costruire una strumentazione finanziaria che sia funzionale al mantenimento in vita del capitalismo finanziario, si sta rivelando sempre più evidente proprio negli atti stessi che vediamo in questi giorni.
Sì, grazie, sono Rebecca innanzitutto, cambiamo un po' interlocutori. Innanzitutto appunto grazie di essere qui con noi per aiutarci anche un po' a fare luce su questi temi che sono molto complessi e che si inseriscono effettivamente in uno scenario di guerre globali, però al di fuori di come siamo abituate forse ad averle viste anche negli anni del Novecento. E io ero un po' curiosa di approfondire con te, insomma, questo c'è un tema che appunto è quello dei dazi, che si collega, poi correggetemi se sbaglio, però mi sembra che si colleghi molto in un modo superandi, che si inserisce in un contesto bellico dove anche i dazi diventano una forma di guerra e di dominio, in cui i leader più esponenti dei paesi occidentali, in questo caso Trump, escono per creare una sorta di monopolio del dominio economico e non solo, però poi allo stesso tempo si barricano al loro interno, in cui tutto quello che è loro può uscire, tutto il loro dominio può uscire, ma niente poi può entrare, quindi creando così un monopolio esterno e una sorta di guerra interna in cui poi appunto si mantiene il controllo. Non so se mi sono spiegata benissimo, in caso facciamo qualche accertamento sulla domanda.
No, ma il senso è chiaro, cioè il tema il discorso di ieri sera, il giorno della liberazione, con questa enfasi con cui Trump ha presentato la politica razziaria, certamente a mio modo di vedere è un passaggio decisivo. Anche qui io penso nella crisi del capitalismo, della crisi del capitalismo globale, e anche qui provo a spiegarmi meglio. Cioè, è chiaro che Trump e gli Stati Uniti in questo momento non stanno benissimo dal punto di vista della salute economica, al di là della narrazione che spesso ne viene fatta, perché sono un paese che hanno un pesante disavanzo commerciale, cioè importano infinitamente più di quanto non esportino, hanno un debito pubblico gigantesco, 36-37 mila miliardi di dollari, pagano una montagna di interessi, quasi 1000 miliardi per finanziare questo debito, e in realtà in questo momento stanno in piedi in larga misura perché il più grande produttore del mondo, che è la Cina, ha deciso ormai da tempo di usare il dollaro come valuta per gli scambi che fa con il resto del mondo, sia pure cominciando a riflettere già al vertice di Kazan dei BRICS su possibili alternative. Ora Trump, rispetto a questa situazione molto critica, ha pensato che il modo per, diciamo, ritrovare una soluzione fosse da un lato imporre dazi per evitare che queste, o a quantomeno contenere le esportazioni verso gli Stati Uniti, e quindi per migliorare la bilancia commerciale americana, e quindi da questo punto di vista incassare soldi, perché è chiaro che tutti quelli che vengono negli Stati Uniti devono pagare un dazio, quel dazio è nella sostanza una tassa che va nelle casse del governo degli Stati Uniti e serve a tenere in piedi, a risanare i disastrosi conti degli americani, che appunto vengono in questo momento tenuti in piedi solo dalla dollarizzazione operata dai cinesi. L'altro aspetto, Trump si è presentato a questa conferenza stampa con un operaio di Detroit che dovrebbe rappresentare il simbolo della reindustrializzazione americana, come dire, noi mettiamo i dazi e una parte delle produzioni che oggi vengono fatte in giro per il mondo, e quindi che hanno tolto occupazione ai lavoratori americani, verranno riportati negli Stati Uniti, e quindi ci sarà una maggiore ricchezza per i lavoratori americani. Ora, questa dichiarazione di Trump è una dichiarazione molto, se vogliamo, molto ideologica, molto programmatica. Mettiamo dazi e con i dazi in qualche modo guadagniamo su quelli che vendono negli Stati Uniti e reindustrializziamo l'America. Il problema vero è che purtroppo per gli Stati Uniti mettere i dazi, per esempio, come Trump vuol fare nei confronti della Cina, vuol dire mettere a repentaglio in maniera significativa quella dollarizzazione che in questo momento è asse portante del capitalismo americano. E allora, nel momento in cui i cinesi cominciassero veramente ad abbandonare il dollaro come valuta di riferimento, e quindi rendessero il dollaro la valuta degli Stati Uniti e non la valuta del mondo, per gli Stati Uniti sarebbe certamente tutto molto più difficile, sempre più difficile finanziare il proprio debito, sarebbe molto più difficile fare fronte appunto alle difficoltà economiche interne. Tutto il mercato finanziario denominato in dollari, con un dollaro che perde rapidamente valore, rischia di accelerare quel crollo di quella borsa. E allora, in questo senso, io penso che il discorso di Trump sia l'espressione di una economia americana che è, non dico in ginocchio, ma fortemente piegata, che cerca una soluzione, che è il tentativo di riassumere una centralità in chiave produttiva dentro il capitalismo globale, ma che non si rende conto che ormai quel mondo è largamente sconfitto dall'emergere delle nuove grandi potenze, a cominciare dalla Cina, e quindi entrare in una guerra commerciale con la Cina vuol dire, prima ancora che con l'Europa, vuol dire mettere a repentaglio la tenuta sostanziale del sistema capitalistico americano e più genericamente globale. Ed è quello, dicevo prima, che, come dire, la grande finanza è talmente spaventata e pensa che la politica del riarmo europeo sia il modo per evitare che il capitalismo crolli, perché di fronte alla scelta di Trump di perseguire uno scontro così duro, così profondo con potenze come la Cina, c'è il rischio che quel capitalismo negli Stati Uniti tracolli, e allora bisogna provare a salvarlo in un altro modo. Il modo per salvarlo è inventarsi, se così si può dire, una nuova guerra europea, e su quella invenzione della necessità che siamo tutti in guerra, subordinare ogni priorità e quindi destinare tutte le risorse alla spesa militare, su quello costruire, come avviene ormai da 20 anni, una ennesima bolla finanziaria, come è stata quella dei mutui subprime, come è stata quella dei titoli tecnologici, per alimentare i giganti della finanza. E questo secondo me è la fase nella quale ci stiamo trovando e rispetto alla quale, appunto, a mio modo di vedere, bisogna avere la consapevolezza del pericolo.
Grazie Alessandro. In ultima battuta, anche collegandomi un po' a quello che stavi dicendo rispetto poi alle reazioni dell'Unione Europea nei confronti di queste dichiarazioni di Trump, che sicuramente, come accennavi tu, dimostrano una crisi dell'egemonia statunitense, del capitalismo così come l'abbiamo conosciuto, diciamo, fino ad oggi, per quanto anche allo stesso tempo possiamo anche come dire, aggiungere come elementi il fatto che di fronte a noi penso sia abbastanza fuori discussione il fatto che il dollaro continui a rimanere, diciamo, il termine su cui si basano poi i rapporti a livello globale, e che di fatto anche tutti gli scenari bellici che abbiamo visto in quest'ultimo periodo, ma anche i rapporti che gli Stati Uniti vuole costruire e strutturare nei confronti di paesi come per esempio la Groenlandia o altre situazioni simili, di fatto vadano in una direzione comunque di allontanare per il momento la possibilità di uno scontro frontale con la Cina, andando, diciamo, a costruire un terreno appunto che permetta di garantirsi la sua egemonia, creando, diciamo, scenari appunto di caos in Medio Oriente, di guerra per procura in Europa, eccetera eccetera. Arrivando un po' al punto, un ultimo commento che ti volevo chiedere riguarda la posizione del nostro governo, nel senso che vediamo da un lato, diciamo, un posizionamento, un atteggiamento che si rispecchia nelle parole di Meloni, che insiste sul fatto di lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, ma non esclude allo stesso tempo risposte adeguate, e continua in qualche modo ad essere convinta di poter trattare direttamente con Trump. Ecco, su questo ti volevamo chiedere, appunto, in chiusura un commento rispetto a quello che è la posizione e l'ambiguità e le fratture che si possono anche aprire all'interno del governo nazionale italiano.
Sì, rispondo subito un inciso però su quello che dicevi precedentemente, perché io non sono però così convinto all'indomani delle dichiarazioni di Trump sui dazi, e tenendo conto anche di dichiarazioni significative come quelle che ha fatto il CEO, insomma, l'amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink, che è il soggetto che gestisce 12.000 miliardi di risparmi globali sulla fine del dollaro, che il dollaro abbia poi tutta questa grande salute e che dobbiamo dare per scontato che il dollaro rimanga lo strumento egemonico, perché il dollaro è la valuta nel momento in cui è conveniente usarla da parte di quelli che la utilizzano. In questo momento la utilizzano i grandi paesi produttori, la Cina, il Brasile, il Giappone, la Corea del Sud, l'Indonesia, la Thailandia, il Vietnam. Ora, deve essere una moneta stabile, quindi conveniente e stabile. Ora, nel momento in cui, appunto, Trump avvia una sorta di guerra commerciale nei confronti di tutti questi paesi, che vedranno ridursi le loro esportazioni verso gli Stati Uniti, quindi non avranno un grande interesse a rapportarsi con gli Stati Uniti, e contemporaneamente quel dollaro perderà di peso proprio per la crescente e ingravescente crisi degli Stati Uniti, ma perché non è detto che il dollaro non venga sostituito da appunto una valuta digitale che magari nasce dalle istanze dei paesi che in questo momento sono i grandi produttori di beni in giro per il mondo? Io non sarei così. Io penso che invece Trump stia portando Trump è l'ultimo tassello di una crisi finanziaria profonda, una crisi del capitalismo che si è costruita nel corso del tempo affidandosi quasi interamente alla capacità della finanza di generare ricchezza. E questo giochino, questo drammatico gioco ora rischia veramente di non funzionare più. Quindi anche la vicenda della Groenlandia ha a che fare molto con la questione cinese, come ha a che fare con la questione cinese la vicenda di Panama. Sì, gli americani di Trump veramente sono convinti di poter sostenere in questo momento uno scontro commerciale con la Cina, e magari si mettono dentro anche uno scontro commerciale con l'Europa, con il Giappone, con la Corea del Sud, ma io penso che il dollaro, non dico che abbia i contatti, ma insomma non stia così benissimo. Quindi io questo tengo a sottolinearlo, perché veramente siamo in una fase di trasformazione radicale, dove la crisi, torno a dire, delle contraddizioni del capitalismo finanziario, la sua polarizzazione nei termini di produzione della ricchezza stanno emergendo con enorme chiarezza. Per quanto riguarda il governo italiano, ma il governo italiano mi sembra veramente totalmente disorientato e su posizioni che sono assolutamente inenarrabili. Qui si parte dal presupposto che l'Italia insieme alla Germania fanno l'80% del surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti, come hanno sempre detto, mettono dei dazi, come hanno detto, perché metteranno dei dazi del 20% nei confronti dell'Europa, che peraltro si sommano ai dazi già esistenti, vuol dire che i due paesi più colpiti saranno l'Italia e la Germania. Cioè, la Meloni può sperare, auspicare che Trump cambi idea, ma nella famosa tabella che ha presentato ieri sera, non è che Trump abbia detto c'è un discrimine all'interno dell'Europa per cui noi applicheremo trattamenti differenziati. Ha applicato i dazi sulle automobili che sono entrati in vigore oggi, e di fatto non c'è nessuna distinzione fra i produttori italiani e i produttori tedeschi e i produttori francesi. Quindi l'illusione del governo Meloni di un trattamento privilegiato da parte degli Stati Uniti trampiani, perché la Meloni si dimostra particolarmente sensibile agli interessi di Maastricht, o perché si dimostra particolarmente vicina all'internazionale nera delle destre, mi sembra un sogno un po' bambinesco. Il problema è che l'Italia insieme alla Germania avranno gli effetti più devastanti, più pesanti dai dazi americani. E la posizione della politica estera italiana è difficile, perché questo sodalizio inutile con gli Stati Uniti ha indebolito il legame dell'Italia con altri paesi europei, e peraltro l'Italia non ha gli spazi fiscali per fare quello che fa la Germania, cioè di fronte a un indebolimento delle esportazioni finanziamo il mercato interno. Quindi io vedo in questo momento una posizione del governo italiano che è veramente debolissima, ed è la conseguenza di un abbaglio, cioè dell'abbaglio che questo governo si trova preso, per cui gli americani ci avrebbero trattato, in modo particolare la presidenza Trump ci avrebbe trattato con un riguardo significativo, e quindi coltivare quel rapporto, andare alla cerimonia di inaugurazione senza nessun altro capo di Stato europeo diventava un privilegio. Io penso che il privilegio oggi sia una specie di dannazione, e il governo Meloni dovrà fare i conti con un posizionamento che è stato un posizionamento sbagliato, con una crisi che probabilmente arriverà rispetto alle esportazioni italiane, e senza, chiudo veramente, che questo tipo di visione abbia indotto il governo Meloni a migliorare le condizioni di salute della gran parte della popolazione italiana, che ha redditi medio bassi, che dovrebbe essere l'alternativa alle esportazioni nei confronti degli Stati Uniti. Abbiamo consumi sempre più ridotti perché ci stiamo impoverendo, e chiaramente se ci impoveriamo non possiamo consumare, e se non possiamo consumare dipendiamo dal mercato estero, e per noi il mercato estero sono gli Stati Uniti, e se si chiude quello è un gran problema. E non mi sembra che le politiche dei governi di destra in questo momento siano in grado di fronteggiare una situazione di questo tipo.
Professor Volpi, io la ringrazio, anche perché la cronaca quotidiana di oggi, il tema dei dazi, ci ha permesso di esplorare con lei un tema che sicuramente in parte tornerà prepotente anche nel dibattito di sabato 12, che però tuttavia diciamo non vogliamo nemmeno farci condizionare troppo dall'attualità stringente, quindi invece come le anticipavo privatamente vorremmo insistere maggiormente con lei in quella sede su quello che è un po' è stato anche il nocciolo della sua prima risposta alla nostra domanda, e quindi il legame tra grande finanza e gli scenari della guerra globale. Io nel salutarla e nel ringraziarla ricordo appunto a radioascoltatori e ascoltatrici che Altri Mondi, Altri Modi, festival che si terrà presso il CSU a Scatasuna, si terrà da giovedì 10 a domenica 13, e il professor Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea, autore per La Terza di Come i fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia, sarà con noi sabato 12 alle ore 16, ospite insieme a Rosita Di Peri, per Luigi Fagan e Philip Il Neal nel dibattito Scenari della guerra globale. Grazie ancora, professor Volpi.
Grazie a voi.
Arrivederci.